Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Un'opera teatrale contemporanea, composta da Giovanni Testori, ben documenta l'importanza della presenza di un maestro nella vita e la drammaticità del rapporto tra l'allievo e il maestro. Si tratta dei Promessi sposi alla prova, in cui Testori adotta la struttura del metateatro o teatro nel teatro, tipica del pirandelliano Sei personaggi in cerca d'autore, per rileggere il grande capolavoro di Manzoni. Testori afferma infatti che i Promessi sposi sono un romanzo della storia e il popolo incarna questa storia nella libertà più assoluta. Nella storia Dio non è una presenza che sovrasta i personaggi, ma che anzi li segue, li accompagna, affinché ognuno, gli umili e i poveri come i potenti, arrivino ad un riconoscimento del senso e del significato. A partire dall'impostazione del dramma pirandelliano, anche Testori mette in scena sei personaggi: gli attori che interpretano Renzo e Don Rodrigo, le attrici che rivestono i panni di Lucia, Agnese, Perpetua, Gertrude, guidati da un regista, maestro, che incarnerà talvolta anche altre parti, in modo da non introdurre un settimo personaggio contraddicendo in tal modo l'impalcatura dei sei personaggi. L'azione teatrale si svolge in due giornate. All'inizio della prima, il maestro insegna ai suoi allievi a recitare la propria parte. Li introduce quindi al proprio mestiere, dicendo «il mestiere». Perché il mestiere, dal latino ministerium, ministero. Forse sbaglio. Del resto, anche se sbaglio, è ugualmente bellissimo. Mestiere uguale a ministero. Il proprio mestiere è come un compito che uno si assume nella vita. Una responsabilità nei confronti degli altri, una sorta di missione. Ben cosciente però che i suoi attori e alunni si sono lasciati irretire dal pensiero dominante, il maestro dice loro: «So bene che nella summentovata pausa vi siete venduti tutti e tutte a quelle perenti fandonie che hanno finito per togliervi, ammesso che nascendo ne abbiate mai avuto, ogni gusto, ogni senso e ogni regola di che sia il mestiere del recitante. Il mestiere, ecco, del farsi, dell'essere qui attore, e attore per sempre». Fuor di metafora, l'uomo ha perduto il gusto di vivere, il gusto di essere uomo, di crescere e di scoprire la propria natura. All'inizio del primo atto, il maestro decide di reimpostare il problema della recita con gli attori. Interviene in maniera esagerata, quasi ossessiva nella recita. Insegna ai ragazzi il valore della parola. Si fa nuovo Adamo che rinomina tutte le cose. Nominare la realtà significa conoscerla e quindi entrare in rapporto con essa, addentrarsi nelle sue profondità. Il maestro, fuor di metafora, introduce al reale. La realtà ha un peso oggettivo. Occorre una serietà per coglierlo e starci di fronte. Dobbiamo rieducarci alla parola. Pensiamo all'attualità del discorso del Maestro, quando con accenti accesi prorompe così: la parola redenta. Già, redenta. La parola che si fa ossa, carne. Pensate un po', anzi, pensiamo, meditiamo, lei, la parola, che si inossa, si incarna, si fa realtà. Non è forse il senso e il mistero stesso di queste assi? Il senso e il mistero mio, tuo, suo, nostro. Chiaramente qui il discorso riprende l'evangelico «Il Verbo si fece carne», investendo poi ogni ambito dell'esistenza, invitando a recuperare un rapporto carnale e viscerale con la realtà, in un contesto culturale in cui il pensiero e l'ideologia sembrano avere il sopravvento su tutto. La realtà, nella sua concretezza, educa, provoca, sollecita. Il Maestro lascia la libertà ai suoi attori, non li mortifica, ma li sprona a librarsi verso il cielo. Io le ali non le spezzo, le aiuto a librarsi, come quelle dei falchi o delle poiane. Le rimpolpo, le ringagliardisco io, le ali. Concretezza e carnalità caratterizzano l'espressività degli attori, che sempre più fanno proprie le direttive del Maestro e iniziano a testoreggiare, per usare le parole del testo, cioè a far diventare carne le parole, a renderle realtà, a far rivivere la storia. Così, anche quel pudico e casto amore dei due fidanzatini nei Promessi Sposi si connota di fisicità, di desideri sopiti, di attese di soddisfazioni, pur conservando l'elevatezza che Manzoni gli ha conferito. Bellissimo il punto in cui Renzo afferma che quando ha incontrato l'amore, Lucia, ha capito perché è venuto al mondo. Siamo infatti nati per amare. Bellissime sono anche la semplicità e la concretezza con cui Agnese, Renzo, Lucia vivono il cristianesimo. Di fronte alle difficoltà, Agnese consiglia: invece di finire allagati dalle lacrime, diciamo su un rosario. Viene poi introdotta la figura di frate Cristoforo, incarnata dal Maestro, così come era stata interpretata da lui la figura di Don Abbondio. Non è un caso che il Maestro interpreti sia Don Abbondio sia Fra Cristoforo, cioè chi ha abdicato dal suo compito di educatore e chi invece l'ha assunto fino in fondo, addirittura fino a sacrificare la vita. Ma Fra Cristoforo non è sempre stato così. Lo ha cambiato l'incontro con Cristo. Così può dire: l'amore, la più grande ditta che esista, perché non guadagna, perché si limita solo e sempre a dare. Fu allora, e fu all'amore, che lui mi convertì. Non che con questo presumessi di cambiare la natura che m'era stata data, bensì di mutarne il cammino. In Don Rodrigo il Maestro vede invece la presenza di Satana tentatore, cui il signorotto si prostra per soddisfare il desiderio di potere, la libido, la volontà di essere e affermarsi. Don Rodrigo non percepisce la dipendenza da Dio e dal mistero. Al contrario, vorrebbe assoggettarlo al suo disegno o disfarsene. Dio, se vuole restare Dio, non può esistere che a mio completo servizio. Io quella paesana la voglio, perché è mia. Un altro personaggio negativo della storia, Gertrude, è considerato dal Maestro il pilastro nero centrale, quello attorno al quale si può costruire un castello di menzogne. Perché Gertrude è così centrale? Perché bisogna attraversare il suo personaggio per capire meglio il mistero dell'umano e della storia? Una chiave di lettura si può cogliere in una battuta di Gertrude. Pensate a voi, nascosti ancora nel ventre di vostra madre, eppure con la condizione già irrevocabilmente stabilita, già decisa, prima della nascita. Feto ero, feto, ma già destinato al convento. Gertrude è quindi una vocazione abortita, una persona che non ha potuto aderire alla chiamata del mistero con libertà. La sua persona è stata travolta anzitempo dalla violenza di chi pensava di usare il proprio potere per plasmare la coscienza altrui. Solo nell'adesione responsabile, cosciente al disegno di Dio attraverso la chiamata vocazionale, solo nella piena libertà umana, la persona può compiersi nella sua domanda di felicità. Vocazione responsabile e libertà sono due questioni fondamentali per l'individuo e la comunità. Il talento di ciascuno è al servizio di tutti.
Rosario Tronolone ha proposto Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.